Buongiorno, la lezione di oggi avrà come oggetto l'eredità ottomana nei Balcani, ovvero come da una cultura dominante, quella ottomana, e tante culture differenti, quelle appunto dei paesi balcanici che erano stati indipendenti prima dell'arrivo dei turchi ottomani, nascerà una commistione culturale, politica, che influenzerà anche dopo la fine dell'impero ottomano lo svolgimento politico, economico della storia dei paesi di quell'area. Dell'impero ottomano si dice e si scrive anche sbagliando che si trattò di un esercito accampato per 500 anni all'incirca. Però già il semplice calcolo del tempo in cui gli ottomani furono presenti, per quanto ci riguarda nell'area balcanica, dovrebbe portarci alla conclusione che ci furono comunque dei cambiamenti dovuti a questa presenza. Cambiamenti di carattere religioso, di carattere economico, nei rapporti tra il potere e i sudditi, tra la sovranità e chi questa sovranità subiva o esercitava. È impossibile che in un lasso di tempo così lungo non potesse nascere una commistione culturale intesa nel senso più ampio del termine tra i popoli presenti e i dominatori arrivati successivamente. Ci furono dei cambiamenti che iniziarono sin dal primo arrivo dell'impero ottomano nei Balcani e che porteranno alla creazione di culture originali, di forme politiche caratterizzate da una commistione di elementi turchi e di elementi balcanici. Poiché questa commistione culturale avrà delle conseguenze molto evidenti e molto condizionanti le scelte dei governi successivamente alla fine dell'impero ottomano, quindi dopo il 1919, dovremo cercare di capire quali furono le influenze che la presenza dell'impero ottomano ebbe nel territorio balcanico. Diamo qualche data per fissare i paletti della nostra trattazione. Innanzitutto la conquista dei Balcani. Inizia nel 1362 ad opera di Murad I e si concluderà nel 1481 con Murad II. Murad II era salito al trono nel 1421 e fu quello che concluse la conquista dei Balcani dopo lotte dure, estremamente sanguinose, contro serbi ed ungheresi. Nello stesso periodo Murad II allargò la conquista dei territori dell'impero ottomano anche in Anatolia. Sconfisse Ladislao Jagellone, re polacco a Varna, nel 1444 e sconfisse anche gli ungheresi nel 1448. In altri termini fu il sovrano ottomano che completò la conquista dei Balcani e ne stabilizzò il possesso per i turchi. La conquista non fu un fatto semplice, in quanto gli stati dell'epoca si difenderanno al meglio delle loro possibilità. E questo è il periodo in cui nascono gli eroi, miti legati a figure realmente esistite di principi, sovrani, condottieri che si batterono contro le truppe ottomane. Uno di questi, ad esempio, sarà ricordato nella storia albanese. Sto parlando di Giorgio Kastriota, difensore dell'indipendenza albanese, che lottò con tutte le sue forze, fu un grande condottiero, riuscendo a riunire i litigiosissimi principi e duchi albanesi contro le truppe ottomane che avanzavano. Una figura eroica che sarà alla base di tutta la narrazione della storia albanese, volta a sottolineare come la propria indipendenza sia stata difesa sin dalle origini e contro un nemico fortissimo. Giorgio Kastriota fu così grande come condottiero che gli ottomani gli attribuirono il soprannome di Skanderbeg, è una forma latinizzata dell'equivalente turco che significa Bey Alessandro, alludendo ad Alessandro il Grande. Riconoscevano al nemico una capacità di combattere e una capacità di organizzare le truppe elevata, pari a quella del grande Alessandro il Conquistatore. La storia di Skanderbeg è un po' la storia di tutti gli eroi balcanici del periodo, quelli che saranno poi alla base della narrazione dell'antica grandezza, che serviranno per testimoniare come una volta l'Albania, la Grecia, ma la Grecia non ne aveva forse bisogno, ma la Bulgaria, la Romania avevano avuto un passato di grandezza, la Serbia soprattutto. La vicenda di Giorgio Kastriota, la sua vita, ci sarà utile per comprendere un elemento importante presente nella costruzione della memoria storica dei singoli stati dell'Europa balcanica. Allora, Giorgio Kastriota, futuro Bey Alessandro Skanderbeg, era stato inviato in ostaggio nel 1415 alla corte del sultano. Cioè, significava che esisteva un rapporto di vassallaggio, inviato come ostaggio a garanzia del rapporto di vassallaggio. Giorgio Kastriota era lì, presso la corte ottomana, in quanto ostaggio e non faceva parte di quel grande numero di ragazzini che periodicamente venivano presi attraverso la pratica del devşirme, che significa raccolta, quindi erano raccolti in stati cristiani balcanici, erano ragazzi serbi, rumeni, la Romania parlava, in Romania si chiama il tributo del sangue, albanesi, ed erano inviati molto piccoli, in età massimo una decina d'anni, erano inviati in Asia Minore e formati all'educazione islamica, al rispetto del sultano, e andavano spesso a ricoprire successivamente dei ruoli importanti nella stessa amministrazione pubblica. Andarono a formare poi il corpo dei giannizzeri, la guardia privata originariamente del sultano, fedelissima al sultano. E cosa molto importante, poiché vivevano già da piccoli in un ambiente islamico, alla fine si convertivano, e si convertivano volontariamente, l'Islam non prevede la conversione forzosa, e diventavano spesso fedeli al sultano, alla sua politica, e ne rafforzavano il potere all'interno dello stesso Stato. Dunque Giorgio Kastriota all'età di 10 anni viene trasferito come ostaggio, inviato come ostaggio alla corte del sultano Murad I, si convertì alla religione islamica e fu istruito nell'arte delle armi. Non era adatto all'amministrazione, ma come guerriero sembrava avesse un grande futuro davanti, tanto che diverrà capitano al servizio dei turchi, cioè assumerà un grado di comando all'interno delle forze armate ottomane. E fino al 1443 combatterà a fianco delle truppe del sultano e sarà un combattente fidato, abile, audace nelle strategie. Questo durerà fino al 1443, quando abbandonò gli ottomani, andò via dall'Asia Minore, si riconvertì al cattolicesimo e riuscì a diventare capo di una lega di principi albanesi che a loro volta iniziarono una lotta serrata contro gli ottomani, che erano già lì presenti. Per circa 20 anni Giorgio Castriota combatté i turchi quasi da solo e respinse sia la spedizione di Murad II, il conquistatore dei Balcani, che quelle del suo successore. Finirà la sua vita da eroe nel 1463, quando alla testa di una crociata chiamata dal pontefice Pio II, una crociata però scarsamente equipaggiata, con poca gente che ci combatteva, c'erano stati pochi aiuti veneziani per questa crociata, non riuscì a sconfiggere Maometto II, che aveva delle forze, un esercito imponente, riuscendo comunque a tenergli testa con un'abile guerriglia. Sono tre gli elementi che dobbiamo considerare per comprendere quanto avverrà dopo. Primo elemento, la conversione. La conversione era utile in quanto, diventando musulmani, si rientrava all'interno di quel sistema di garanzie che era per gli appartenenti alla religione principale dell'impero. Secondo, l'esistenza di un rapporto di vassallaggio. Terzo, la ribellione al sultano, al quale si era giurata fedeltà negli anni precedenti. Ecco, il rapporto di vassallaggio, a tutela del quale i principi bulgari, serbi, i nobili albanesi erano inviati in Asia Minore, significava che c'era già un rapporto di subordinazione nei confronti dell'impero. Ed era un rapporto di subordinazione dal quale derivava poi la convenienza della conversione. Ecco, nella memoria di ognuna delle terre che furono conquistate dagli ottomani, nella memoria successiva, quella che servirà cioè per costruire l'epopea nazionalista basata su una tenace resistenza nei confronti dell'impero ottomano, del turco invasore, quella fase, la fase in cui gli stati balcanici erano vassalli dell'impero, è regolarmente saltata. Non c'è. Inizia con la lotta contro l'invasore. La strategia dei conquistatori era stata la seguente: la forza dell'esercito ottomano e le divisioni tra i principi e i cristiani aveva consentito al sultano di porre sotto la propria sovranità, con un rapporto di vassallaggio, buona parte degli stati dell'area. prima si stabiliva il rapporto di vassallaggio, c'erano dei rapporti che duravano parecchio nel tempo, poi il territorio vassallo veniva integrato in quanto provincia dell'impero. Pensate che il Basileus di Bisanzio fu vassallo del sultano sin dal 1372, prima della caduta di Bisanzio stesso nel 1453. Cioè Giovanni V Paleologo era stato fedele vassallo del sultano e lo aveva accompagnato da fedele suddito nelle sue campagne in Asia Minore. Gli ottomani erano anche abili nello sfruttare i contrasti esistenti tra gli stati cristiani balcanici, i quali a loro volta non si creavano problemi nell'allearsi con l'ottomano invasore contro sovrani cristiani balcanici, loro vicini, con i quali avevano dei contenziosi vecchi da risolvere e per risolvere i quali si alleavano con l'impero ottomano, marciando fianco a fianco con le truppe che avevano invaso quei territori. Nella narrazione epica delle storie nazionali, il periodo di vassallaggio, quello antecedente la conquista e l'inglobamento come provincia nell'impero, nonché le varie alleanze concordate con l'impero musulmano in funzione contraria a degli stati cristiani, anch'essi in contrasto con l'impero ottomano, è taciuta. Cioè, queste due parti delle varie memorie storiche che saranno costruite a sostegno del nazionalismo saranno ricordate, affrontate soltanto in tempi molto recenti. Non erano funzionali alla creazione di una memoria atta a rappresentare una base fondamentale per l'idea di nazione. Anzi, se ne avessero parlato, probabilmente gli effetti sarebbero stati differenti. Tornando al Basileus di Bisanzio, l'ultimo, Giovanni V Paleologo, tentò, pur da vassallo, di ribellarsi contro l'impero ottomano. Anche lui, seguendo quel percorso che avevano seguito, che stavano seguendo gli stati balcanici, andò in giro per l'Europa in cerca di sostegni per poter combattere l'impero ottomano una volta che questo aveva deciso di conquistare definitivamente il territorio dell'impero romano d'Oriente. Giovanni V Paleologo andò in giro per le corti europee, non ebbe nessun tipo di aiuto e fu addirittura incarcerato durante il suo soggiorno a Venezia perché l'impero romano d'Oriente, o quello che ne rimaneva, era debitore nei confronti della Serenissima e non era in grado di saldare i debiti contratti. L'eredità culturale ottomana nei Balcani è un'eredità che si fonda su delle basi che sono comuni all'intero impero ottomano. La cultura islamica nel territorio asiatico e nel territorio balcanico dell'impero si fondava su quattro punti essenzialmente e sono quelli sui quali, con i quali noi ci confronteremo. Innanzitutto c'era al primo punto la legge religiosa, la Sharia e le tradizioni dell'Islam sunnita. Non dimentichiamo, l'impero ottomano era sunnita. Al secondo posto, in ordine di importanza, c'era una struttura dello Stato con una gerarchia di dottori della legge, gli ulema, con lo Sheikh ul Islam per interpretarla. Quindi è fondato sulla religione, su una legge religiosa e sulla sua interpretazione. Poi al terzo posto c'era l'amministrazione della giustizia, i cadì amministravano la giustizia e i mudarris la insegnavano nella scuola. Infine ricordiamo che il sultano, oltre ad essere capo politico dello Stato, era anche califfo, era capo religioso, era il successore del profeta e capo religioso dello Stato. Questa visione teocratica che riuniva insieme potere civile e potere religioso rappresenta inizialmente un elemento di forza, di unità per l'impero ottomano. Con progredire dei secoli non portò ad una evoluzione dell'impero stesso, anzi divenne un fattore frenante di quel processo di modernizzazione che invece fu presente nel resto degli stati europei. I pilastri di uno Stato risiedono essenzialmente in alcuni principali elementi. L'elemento forse base, quello dal quale dipendono tutti gli altri, è la formazione delle classi di funzionari, di militari, degli amministratori. E l'istruzione era una delle basi, se non la più importante, sulle quali si fondava l'impero stesso. Era un'istruzione che fu ritenuta importante soprattutto da Maometto II, il conquistatore di Bisanzio. Fu lui che fondò il sistema educativo ottomano basato sulle medrese. Era un ciclo di 8 gradi di istruzione in cui gli allievi imparavano a leggere, scrivere, commentare e interpretare il Corano e le tradizioni, studiavano la teologia, la Sharia e la sua giurisprudenza, cosa ancora più importante, studiavano la logica, le discipline letterarie e scientifiche, matematica, astronomia, medicina, cioè si formava una classe dirigente istruita, in grado di poter amministrare un impero ormai vastissimo. L'istruzione e l'appartenenza ad una famiglia di ulema fu fondamentale per entrare nei quadri amministrativi e per la creazione di una borghesia amministrativa. Erano questi quadri amministrativi e la successiva borghesia amministrativa che da essi derivò, che ressero il mondo balcanico nel periodo in cui, nei 500 anni in cui fu sotto sovranità ottomana, confrontandosi con una tradizione dell'esercizio del potere che preesisteva all'impero stesso, con la quale l'impero dovette confrontarsi e nel tempo riuscire anche a modificarla. Dunque, l'istruzione sta al centro dell'impero ottomano, la formazione degli amministratori avviene attraverso un processo di istruzione molto lungo nel tempo, basato sull'apprendimento, oltre che della capacità di leggere e scrivere, apprendimento del Corano, della legge coranica e del modo in cui essa andava interpretata. Quanto questo potesse influenzare le popolazioni in cui gli ottomani andarono a esercitare la propria sovranità, va giudicato anche dalla presenza delle culture preesistenti a quella ottomana. Il potere religioso greco-ortodosso e il potere politico-laico giocano nei Balcani una partita di reciproca sopraffazione che è molto simile a quella che si gioca all'interno dell'impero ottomano tra il potere del clero islamico, tra la struttura dell'Islam e il potere civile, nonostante il sultano, oltre che tale, fosse anche califfo, quindi capo religioso o dell'impero. A seconda che si trattasse di città o campagne, l'impatto delle culture preesistenti, dei modi di vivere preesistenti, l'arrivo ottomano, con la cultura dai conquistatori portata, fu differente. Nelle città, le due culture, quella islamica ottomana, quella cristiano-ortodossa di stampo medievale, le due culture nelle città coabitavano. C'era una sorta di reciproca tolleranza. Meno accadeva nelle campagne. Più ci si allontanava dal tessuto urbano, e le città non erano molto grandi in quel periodo, i centri urbani erano piccoli, più ci si allontanava da esse, più i contrasti erano evidenti, radicali, tra il mondo ottomano e il mondo del paese in cui essi erano arrivati da conquistatori. Da questa mescolanza di culture, di tradizioni, nacque una fusione di cultura popolare balcanica che mescolava, almeno nella tradizione orale, le usanze e le storie delle due culture dominanti. Fino al XIX secolo, ad esempio, le donne di Belgrado usavano il velo per strada e gli uomini si coprivano il capo con il turbante. Lo stile di vita delle città serbe era uno stile di vita turco-ottomano, riprendeva tutti gli stereotipi con i quali in Occidente si sarebbe conosciuta la cultura balcanica. Dove i contatti con il potere ottomano erano limitati, la fusione tra le due culture era molto rara. E questo avveniva nelle campagne, in particolare nelle campagne distanti dai grandi, per il periodo ovviamente, centri abitati. Così che nelle campagne sopravvissero e si svilupparono le culture dei gruppi etnici. E di gruppi etnici in area balcanica ce n'erano parecchi. Ognuno di questi, se si trovava distante dai centri di potere, dai luoghi dove le guarnigioni turche erano presenti, mantenne la propria tradizione, la propria lingua, il proprio modo poi di approcciarsi alla religione. Lo sviluppo delle culture, dei gruppi etnici, con la trasmissione orale di tradizioni, tecniche artigianali, norme sociali, il mantenimento così di forme culturali precedenti l'arrivo degli ottomani, consentì poi la possibilità di riportare alla luce tradizioni, memorie che sarebbero servite come base per la nascita dei futuri, anzi del stati-nazione. Nelle campagne si diversificavano le strutture, cioè a seconda del paese a cui si fa riferimento c'erano delle strutture sociali piuttosto che altre. Nelle campagne greche o bulgare a predominare era la struttura patriarcale della famiglia. nella campagna serba, la Zadruga o il Fisa albanese, infine nelle montagne montenegrine proliferava l'organizzazione tribale, così come anche tra la popolazione e Balacca. Attraverso la trasmissione orale, attraverso le feste, l'artigianato tradizionale, si mantenne viva nelle zone di campagna dei paesi balcanici conquistati dagli ottomani una struttura della società e una cultura della società che era preesistente all'arrivo di quella di quelle ottomane. Mentre le città sono i luoghi in cui le due culture tendono comunque a fondersi o quantomeno a coabitare, creando degli elementi di originalità successivamente tipiche di questa fusione, nelle campagne la fusione non avviene, o se avviene avviene molto di rado e in maniera molto più labile che non nei centri abitati. La struttura patriarcale della famiglia, la struttura tribale, continua ad essere l'elemento principale dell'organizzazione dei contadini delle campagne balcaniche, che devono però confrontarsi adesso con una nuova struttura che è in arrivo dall'impero ottomano, ed è una struttura che differenzia abbastanza da quella preesistente. La coabitazione tra musulmani e non musulmani era comunque prevista nell'impero ottomano. La legge stabiliva che i sudditi non musulmani potevano rientrare nella categoria di protetti mediante il pagamento di una imposta personale, ed erano sotto la protezione della legge, gli venivano riconosciuti delle prerogative che altrimenti non avrebbero avuto. I sudditi non musulmani sottomessi a un'autorità musulmana potevano all'interno dell'impero muoversi, avere attività commerciali, viaggiare liberamente con l'estero. L'importante era che comunque pagassero l'imposta personale. Era diviso l'impero tra la comunità dei fedeli, quindi i musulmani, e i protetti, che erano quei sudditi non musulmani sottomessi però all'autorità musulmana. Si creavano così dei cittadini comunque di categoria inferiore rispetto ai musulmani, ma pur essendo di categoria inferiore godevano di ampia possibilità di movimento, di commercio, di relazioni con il resto degli abitanti dell'impero. Il millet si basò su questo principio e creò e mantenne delle comunità autogestite su base etnica o religiosa. C'era comunque, nonostante la protezione data dalla legge, una ineguaglianza di fondo tra le due comunità dell'impero, quella dei fedeli e quella degli infedeli però protetti. Ed era un'uguaglianza di fondo sentita principalmente dal clero, dai capi villaggio e in parte dai mercanti. Clero e capi villaggio erano quelli che forse pativano di più questa situazione. I mercanti invece, viaggiando, arricchendosi anche tanto, pativano un po' meno la condizione, il ruolo o secondario nel quale la legge li metteva. Per chi non cambiava niente era la massa contadina. Le masse contadine, chiunque fosse il padrone, lo era visto come uno strumento di oppressione. Lo Stato, qualunque esso fosse, e comunque sempre feudale, era inteso come oppressore fiscale più o meno autoritario. Fosse cristiano, greco-ortodosso, ottomano, islamico, lo Stato, sotto il quale i servi della gleba lavoravano la terra, era comunque uno Stato patrigno, fiscalmente cattivo, che reggeva la propria economia su uno sfruttamento dell'uomo molto consistente. Sempre i contadini vivevano in una condizione simile a quella dei contadini europei occidentali o centroeuropei che erano oberati, su cui pesava il giogo della servitù della gleba. Il sistema del timar era in teoria molto più favorevole per i contadini di quello feudale occidentale. Ma questo fu valido nel periodo post-medievale e verso la fine, anzi, del Medioevo. Poi l'evoluzione del rapporto contadino o feudatario all'interno dell'Europa occidentale e centrale in particolare rese migliori le condizioni di vita dei contadini di quell'area rispetto a quelli che vivevano sotto dominazione ottomana. Il timar era una istituzione feudale in cui le rendite della terra andavano a un capo militare o a un funzionario civile che amministravano e trattavano i contadini meglio dei feudatari occidentali. Le cronache registrano per il 1300, fine 1300-400, la fuga di serbi ungheresi e rumeni verso i territori ottomani. Gli stessi contadini schippettari albanesi che combatterono per un certo periodo con Giorgio Castriota contro l'esercito ottomano preferivano lavorare, vivere, essere all'interno di un timar amministrato da capi militari o funzionari civili ottomani anziché sotto il peso dei feudatari locali. La fuga di serbi ungheresi e rumeni verso i territori dell'impero ottomano nell'area balcanica sottolineava all'interno delle cronache proprio come l'amministrazione ottomana fosse in quel periodo migliore rispetto a quella degli altri stati. Nella misura in cui il sistema ottomano funzionava, la prima conclusione che possiamo trarre è il peso che esso faceva gravare sulle spalle della popolazione, dei contadini. Il peso si concentrava essenzialmente sull'antagonismo religioso e su due visioni pseudo-teocratiche della realtà, quella cristiana, greco-ortodossa, e quella islamica sunnita. Fin quando il sistema resse, si mantenne all'interno del mondo balcanico un equilibrio tra le campagne e la città, tra la cultura ottomana, che comunque era in posizione dominante rispetto alle varie culture locali, e un'amministrazione politico-economica che consentiva ai territori di prosperare pur essendo sotto una dominazione straniera, che non era detto che la dominazione interna fosse comunque una dominazione migliore, come abbiamo visto. Con l'inizio della crisi dell'impero ottomano si registra un peggioramento della coabitazione, della convivenza tra l'elemento ottomano e quello locale nei Balcani. Ma perché l'impero ottomano entra in crisi e quali ne furono le ripercussioni nel mondo balcanico? La pressione esterna e i mancati successi nei tentativi, rari potremmo anche dire, di riformare, di portare verso una modernizzazione dello Stato ottomano, provocarono un crollo progressivo delle istituzioni che fino a quel momento, siamo qui nel 1600, avevano mantenuto saldamente in piedi una struttura grande come estensione territoriale e come difficoltà, necessità di amministrare territori differenti tra di loro. Il sistema entra in crisi soprattutto a causa della necessità di risorse per portare avanti quelle guerre che servivano a difendersi dagli attacchi interni, esterni e per stabilizzare la situazione interna. Ora, questo ebbe come conseguenza una crescita arbitraria della fiscalità, quindi il fisco aumentava, ma non aumentava in maniera corretta, aumentava in maniera arbitraria, cioè lo Stato imponeva un carico fiscale sempre più forte, ma non riusciva a risolvere una crisi economica che era continua. L'amministrazione iniziò ad essere a sua volta corrotta, diventando venale è molto incline all'accettazione di bustarelle, tangenti e tutto ciò che poteva servire per far prendere delle decisioni a favore di qualcuno piuttosto che di un altro. I feudi Timar si trasformarono in shiftlik, il vecchio appezzamento territoriale dato ad un capo militare per i meriti si trasforma in quella forma molto vicina al feudo occidentale, ereditario, con i proprietari poco inclini ad interessarsi in maniera diretta al proprio possedimento, anzi più inclini a vivere nelle città o nei grossi villaggi e a sfruttare la propria estensione territoriale, le proprie terre, da buon latifondista, non più interessato al miglioramento della terra stessa, bensì interessato a uno sfruttamento generalmente di carattere intensivo. Si parla per questo periodo, che va dal XVII al XVIII secolo, di degenerazione dello Stato ottomano, che è imputritiva dalla testa. Cioè non sono le basi che stanno andando male, ma è l'amministrazione, la governance dello Stato che sta andando male, che imputridisce come il pesce, puzzava dando l'impressione proprio che tutto stesse per essere travolto, ma la grandezza dello Stato e la ricchezza anche che ancora possedeva mantennero in vita l'impero ottomano per tanti anni ancora. L'ultimo elemento caratteristico dello squilibrio del sistema tra il XVII e il XVIII secolo fu la decadenza dell'istituzione militare. Il corpo dei giannizzeri, che rappresentava la guardia inizialmente personale del sultano, il nucleo centrale dell'esercito, si imborghesisce, diventa permeabile alla corruzione, chiede una posizione all'interno dello Stato sempre più rilevante, in grado da poter condizionare più che le scelte del sultano, la scelta stessa del sultano. La crisi fu risentita essenzialmente tra la parte cristiana della popolazione dell'impero. Se i musulmani potevano adire direttamente al sultano, i cristiani non avevano questa possibilità, le altre comunità non avevano questa possibilità. I racconti del periodo parlano di lagnanze contro i cadì prevaricatori, contro i feudatari oppressori, i giannizzeri che erano diventati banditi lungo le strade, cioè un corpo che era stato scelto, un corpo di élite, addestrato e fedelissimo al sultano, pur essendo formato essenzialmente da non turchi, provenivano dalle leve del Devşirme i soldati, gli appartenenti al corpo dei giannizzeri, si erano ridotti spesso a fare i banditi lungo le strade. Si lamentavano negli scritti dell'epoca, nei racconti dell'epoca, l'arbitrio dell'amministrazione. E, ritornando ai cadì, si lamentavano i giudizi poco oculati e soprattutto poco giusti dei cadì stessi, che erano invece originariamente conosciuti come dei dispensatori di giustizia corretti, onesti. È in questa fase che il confronto con la condizione dei contadini sotto l'impero asburgico era a vantaggio di Vienna, e ad essa i contadini ottomani cominciano a guardare come un sistema che amministrava meglio il rapporto con le proprie terre. L'ottomanizzazione dell'area balcanica era largamente praticata, conveniva essere ottomanizzati, si era così inseriti anche in un circuito economico, politico, che consentiva di fare affari e di avere qualche miglioramento alle proprie condizioni di vita. L'ottomanizzazione era praticamente una forma per poter essere accettati all'interno di un mondo che era un mondo ottomano, con regole e prerogative, tradizioni totalmente differenti rispetto a quelle iniziali del mondo balcanico. Commercianti bulgari, serbi, greci fanarioti mantennero la lingua, ma vivevano alla turca, proprio per il continuo contatto con la popolazione e amministrazione ottomana. Oltre all'uso del velo per le donne, non imposto, molte chiese avevano le grate di legno che separavano le donne dagli uomini anche dove non vivevano musulmani. E per finire questa rapida carrellata sulla contaminazione dei due mondi, parliamo della contaminazione religiosa. Citando solo alcuni casi, il caso ad esempio dei cosiddetti esitanti, erano gli esitanti albanesi, erano chiamati. Questi erano cristiani convertiti all'Islam, ma che conservavano abitudini cristiane. I pomacchi, ad esempio, altri convertiti che praticavano comunque abitudini cristiane. Infine, il culto per alcuni santi che erano venerati sia con nomi diversi sia dall'una che dall'altra parte. Si fa un caso molto famoso, che è quello di Sant'Atanasio, celebrato il 1° maggio dalla comunità derviscia di Varna e il 2 maggio dai cristiani ortodossi. Un mondo, quello balcanico, che alla vigilia delle guerre balcaniche e anche dopo, all'inizio della prima guerra mondiale, non è più quel mondo originario che 500 anni prima aveva visto l'arrivo delle truppe ottomane. È un mondo differente che ha dentro di sé elementi propri della tradizione politico-culturale ottomana, turca, una tradizione che si porterà dietro anche dopo la fine della prima guerra mondiale e che ritroveremo in molti comportamenti anche nel periodo tra le due guerre. Con ciò noi concludiamo l'aspetto dedicato alla contaminazione delle due culture, quella dominante ottomana e tutte le altre non ottomane presenti nel mondo balcanico. E rimandiamo la trattazione ulteriore di qualche elemento ancor più caratteristico man mano che la incontreremo. Per il momento è importante sapere e ricordare che i Balcani giungono alla vigilia della Prima Guerra Mondiale come un mondo in cui sono presenti elementi della cultura politica, civile, religiosa, ottomana ed elementi del vecchio mondo balcanico. Un modo di vivere e di intendere la politica che non è più quello precedente l'arrivo degli ottomani. È una cultura diversa, è un modo di intendere il rapporto interpersonale differente rispetto a prima. Rimane però fermo un rapporto di contaminazione tra il mondo religioso e il mondo politico in una continua lotta per la reciproca sopraffazione che sarà presente anche nel periodo post-Titino durante le guerre balcaniche, ultima parte di un conflitto vecchio nei secoli e per adesso a quanto sembra sopito.